Buonasera a tutte. Allora, buon Yudalef Nissan. Allora, oggi, come tutte ormai ben sapete, suppongo, oggi è la data del compleanno, verrebbe, dunque un giorno molto importante, come ricordavamo anche stamattina, la lezione. Dunque, che lo Zchut HaRabbi Melech HaMashiach Yamod Lekulanu, come diciamo ogni giorno quando leggiamo il suo capitolo. E dunque, 123, da oggi siamo passati al 124esimo salmo, verrebbe che diciamo noi tutti i giorni, e dunque verrebbe che grazie a lui c'è stata questa rivoluzione proprio universale nel mondo ebraico, dove centinaia e migliaia proprio di ebrei nel corso dei decenni sono ritornati, si sono avvicinati alla Torah, all'ebraismo. Certi che non sapevano neanche di essere ebrei, certi che non avevano avuto la fortuna di avere neanche un minimo di educazione ebraica, e oggi sono, grazie a Dio, rabbini e shluchim loro stessi nel mondo. Oggi, come ben sapete, ci sono migliaia di shluchim nel mondo, di cui uno di loro, ne approfitto per ricordare mio papà, Alav Shalom, Rav Yeshua Hadad, e mia sorella, che fra una settimana è la data della sua dipartita. E dunque, Rabbanit Ashlucha Miriam Bat Rachel di Yoshua, secondo me, Grachà. E dunque, e poi ovviamente tutti quelli che sono in vita e che possono ancora fare tanto e fanno tanto per il prossimo, per tutto Amisrael, tutto grazie alla Shlichut del Rebbe, alla forza del Rebbe. Allora, oggi è stato un po' complesso perché abbiamo Parashah, abbiamo Shabbat Gadol, abbiamo la parasha di Tzav, abbiamo l'Haftarah di Shabbat Gadol, abbiamo subito dopo il primo e secondo giorno di Pesach con le rispettive letture e rispettive Haftarot, più, come dicevo, appunto, il compleanno del Rebbe. Dunque, siccome abbiamo non troppo tempo a disposizione, oggi come non mai, allora è stato un po' complesso, diciamo, trovare come cosa. Beh, dunque faremo un po' un assaggio di tutto. Allora, partiamo come ogni settimana, Tadir Kodem, ormai questo concetto lo conoscete bene, si passa da quello che si è abituati, dunque il Tadir, che ha la precedenza, e la precedenza va dunque alla Parashah, in questo caso la sintesi della Parashah di Tzav, dove si parla delle ceneri dell'Olah, il fuoco sul Mizbeach, sull'altare, tutte le norme che concernano la Minchah, la Minchah, anche l'offerta di Minchah del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, le norme per il sacrificio di Chatat, di Hashem, a chi poi sono destinate tutte le parti sacrificali, le norme, vado in ordine, per il sacrificio di Shelamim, con il grasso e sangue che sono proibiti nei dettagli, poi tutte le parti che sono spettanti al Kohen, e si conclude la parasha con le vestiture e l'insediamento del Cohen. Molto bello tutta la descrizione. Questo per quanto riguarda la sintesi. E a proposito, allora, nella Parashah Tzav abbiamo visto tantissimi dettagli, appunto, di quello che adesso vi ho detto, molto in sintesi. E dunque volevo sì, però, un accenno, secondo appunto l'ottica della Hasidut, come abbiamo l'abitudine di fare appunto ogni settimana. E volevo con voi vedere un punto, che è quello del fuoco. Allora, avevamo stato insieme la mattina, che c'è questo fuoco che bruciava, che doveva, allora, quando si poneva sul Mizbeach l'offerta, il sacrificio di Hashem, per Hashem, che era, ad esempio, anche il sacrificio di Ulah, che veniva tutto consumato da Kadosh Baruch Hu. Ciao carissima, ci sei mancata stamattina. Brave, tutte fantastiche. Abbiamo 3 volte Chazaka Baruch Hashem, intanto partiamo veramente bene. E allora, come dicevamo, si è parlato anche del Korban Todah. Questo voglio ricordarlo anche, che tutte noi ogni minuto, ogni giorno abbiamo da ringraziare Kadosh Baruch Hu, a cominciare dal fatto che, come dico sempre, che siamo in vita, e dunque Baruch Hashem mille volte, per ogni secondo, per ogni istante che Hashem ci dona questo mondo, per fare ancora una mitzvah, ancora una Torah, ancora un aiuto alla nostra Neshama e a quella degli altri, a proposito appunto di Rebbe e di Shluchim. Dunque, abbiamo parlato dunque del Corban Todà, dei quattro casi nei quali bisognava portare questo Corban. Oggi, al posto del Corban, come ben sapete, c'è la Tfilà, in questo caso la Tfilà del Birkat HaGomel, che spesso si sente al tempio, no? Perché ha attraversato il mare, in questo caso perché è stato guarito da una grave malattia. Dunque, ha avuto un miracolo, Baruch Hashem. E questo per giusto un accenno però importante, e poi invece c'è questo fuoco di cui si parla, qui appunto volevo parlarvi del fuoco sacro che allora, come dicevo, il Corban veniva bruciato interamente dal fuoco divino, però bisognava si porre nel Mizbeah della legna, questa legna doveva essere mantenuta accesa in modo perenne. Eshtamit tukad alla Mizbeach lotirbe, no? Che lo ricordiamo anche ogni mattina quando leggiamo nella Tfilah le Korbanot, e al capitolo 6, Pasuk 6, così facile anche da ricordare. Dunque, ininterrottamente ci deve essere questo fuoco che arde sull'altare. E sappiamo che il Mizbeach allude al cuore della persona, dunque, come ogni settimana vediamo l'ottica della Kabbalah, della Hasidut. Dunque, il Mizbeach corrisponde al cuore, e dunque, come nel Mizbeach deve ardere questo fuoco, anche nel cuore dell'ebreo, questi sentimenti di amore, di timore, di cui abbiamo parlato anche in questi giorni nel Tanya, sia quelli latenti, sia quelli appunto sui quali bisogna, che sono latenti, ma che bisogna appunto sviluppare e alimentare. E dunque, quando si parla di fuoco, si parla di entusiasmo per tutto quello che concerne lo studio della Torah, l'attuare le mitzvot, e questo entusiasmo deve essere mantenuto. E infatti, l'espressione che dice tamid sempre, dice anche a Shabbat e anche in Tum'a. In che senso anche Shabbat e anche in Tum'a? La halakha che è riportata nel trattato di Yomah, quarto capitolo, sesta halakha, per essere precisi. Cosa ci insegna questa halakha? Che l'essenza, allora, abbiamo parlato di Shabbat e di impurità. Allora, l'essenza del Shabbat, come ben sappiamo, è questo distacco totale da tutto quello che è, diciamo, il chol, no? Il Kodesh le chol. E nel giorno di Shabbat uno si può e deve anche dedicarsi totalmente al lato spirituale, no? Tutto quello che concerne la divinità, la spiritualità, e dunque automaticamente è distaccato da tutto quello che è Chol. Ah, dice, in una situazione del genere uno potrebbe pensare, va bene, visto che comunque non ho questo, diciamo, legame col Chol, allora non ho bisogno di questo entusiasmo particolare in più, e visto che comunque sono tutto, diciamo, preso dalla spiritualità. Invece no, la Torah precisa, no, anche di Shabbat. In che senso? Cioè questo entusiasmo per Hashem è una condizione essenziale per ogni livello nel quale la persona, livello spirituale nel quale la persona si trova, e ogni situazione, anche la più suprema. E a proposito invece del concetto dell'impurità che abbiamo ricordato prima, sempre dall'Halakha, allora, dice, ci sono persone che sono, diciamo, a livello spirituale molto basso e dunque considerati, tra virgolette, chiamiamoli impuri, e possono pensare, vabbè, adesso una persona appunto così, Dio non vuole, dice, io cosa c'entro con questo fuoco, con questo entusiasmo per Hashem? E invece la Torah dice no, afilu betumah, anche nell'impurità, cioè anche in una situazione appunto di spiritualità molto bassa, bisogna scetibria, eccola, scetibria veshlema carissima, che è entrata adesso e di cui parlavamo prima. Allora, dicevamo che dunque anche la persona che è molto lontana da tutto quello che è l'osservanza delle mitzvot, che è spiritualmente molto bassa, diciamo così, deve anche, sì, anche nel suo caso, cercare di arrivare a questo amore basic, come si direbbe, per HaKadosh Baruch Hu, e quando lavorando su questa minimo, diciamo, minimo amore verso HaKadosh Baruch Hu, poi si arriverà a accendere questa fiamma di amore Betanugin, dell'amore e di tutti i più alti livelli di cui appunto il Tanya cioè, ci spiega e nel profondo. Dunque, questo per quanto riguarda giusto un accenno su questo fuoco perenne che doveva ardere sul Mishkan, sul Mizbeach più esattamente, e ognuno, come dicerebbe, deve proprio fare una mente locale, diciamo, di questo proprio fuoco personale, questo Mishkan Pnimi interno che ha. E se appunto, come appunto questo ci ricollega anche al Tanya di oggi, cerchiamo di ricollegare un po' il tutto, che diciamo pensare veramente, sinceramente, se la Torah che si studia, le mitzvot che si attuano, sono fatte proprio come dice appunto, riporta anche la Yom Yom oggi, e il Tanya, diciamo, mitzvot anashim ben umadav, vuol dire per abitudine o perché sì, c'è uno sforzo e un coinvolgimento anche minimo, ma diciamo necessario perché sia considerato veramente da Kadosh Baruch Hu come questo eshtamin. E dunque con un idur mitzvah in più, con una mitzvah in più o con le mitzvot che già facciamo, cercando di farle in modo insomma, un po' più coinvolti appunto come ho detto il termine prima, con più diciamo entusiasmo. E adesso passiamo alla Haftarah. Dunque abbiamo fatto la sintesi del Parashat Zav, un punto che ho ricordato il Korban Todah e abbiamo ricordato questo Esh Tamid, e poi passiamo allora questo Shabbat, ricordiamo il Shabbat Hagadol, dunque un Shabbat particolare, Shabbat prima di Pesach, come ogni anno prima di Pesach. Dunque si legge la Parashat di Zav, ecco perché ve l'ho spiegata, e poi però la Haftarah non è la Haftarah di Zav, ma è la Haftarah di Shabbat Hagadol. E visto che appunto questo Shabbat è Shabbat Hagadol. Allora, l'Haftarah si trova nel libro dei profeti di Malachi, profeta Malachi, e dove Hashem annuncia l'invio del profeta Elia. Chissà chi pensavo, vediamo se la mia. Dov'è? Sì, c'è. La mamma di Elia c'è. Allora, del profeta Elia. Della redenzione finale, appunto, l'invio di Eliyahu HaNavi, così come appunto Mosè inviò prima della liberazione dall'Egitto, ricordata appunto nella festa di Pesach, perché Shabbat HaGadol è il Shabbat legato a Pesach, quel Shabbat che precede Pesach. Allora, abbiamo diversi psukim molto conosciuti, poi riportati anche nella Kabbalah, nella Chassidut, sviluppati e presi da questa Haftarah, poi vedremo anche le altre velocemente. Allora, come dice appunto l'Haftarah, al tempo della futura, e noi aggiungiamo molto prossima redenzione, perché non pensiamo alla nostra, qui abbiamo Malachi appunto che ricorda questa redenzione, Bezrat Hashem, l'offerta di Judà e di Yerushalayim sarà gradita da Hashem, come lo era nel appunto nei giorni di Moshe Rabenu e anche negli anni di Shlomo HaMelech e Re Salomone precedenti, e il fuoco scenderà nuovamente sull'altare. Dunque ci ricollega anche, ecco anche perché avevo scelto questo non sé, argomento. Dunque, Be'ezrat Hashem, molto presto, e dice Hashem mi avvicinerò a voi per esprimere il giudizio, sarò un sollecito testimone contro gli stregoni, gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, che trattengono la retribuzione al salariato, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, che distorcono il diritto del convertito e che non mi temono, dice Hashem. e qui il famosissimo Passuk, perché io Hashem et l'Eterno, anche se ho trattenuto, come dice Rashi, la mia collera, non ho cambiato il mio pensiero sul male e sul bene. Quanto voi, figli di Israele, non avete terminato le punizioni che la vostra anima subirà dopo la morte, vuol dire che comunque c'è questa fase. E dunque, Chiani Hashem lo shaniti, e bellissimo passo invece che vediamo, passo 7, sin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti, non li avete osservati, ma ecco la parte più positiva, ritornate a me, così che io, Hashem, possa far ritornare. Shuvu alai ve ashuva alechem, ecco un altro passo molto conosciuto, cercate di ricordarvi. Shuvu alai ve ashuva alechem. Dunque, tornate a me di modo che io, Hashem, possa tornare a voi. Vabbè, poi c'è la descrizione di come appunto ritornare ad Akadosh Baruch Hu, e Hashem dice: mi avete sottratto la decima, siete stati dunque colpiti da maledizione, pure ancora mi derubate, e dunque portate tutte le decime dovute al Beit HaMikdash perché ci sia nutrimento per chi lavora nella mia casa, e mettetemi pure alla prova in ciò. Vehannuni Nabasot, altre parole del passo 10 che vengono molto conosciute. Dunque, Vehannuni Nabasot, dunque mettetemi, che Hashem proprio chiede al popolo ebraico di metterlo alla prova, vedrete se non aprirò. Dunque, voi portate il Maaser, e qui l'importanza appunto di dare la decima come Tzedakah, perché c'è tante forme di Tzedakah, ma si parte dalla tzedakah base, che è quella di dare il decimo di quello che si guadagna, e dice Hashem: voi mettetemi pure alla prova, date la decima e vedrete se non aprirò per voi le cateratte del cielo e non riverserò su di voi la benedizione finché non vi sarà sufficiente spazio per contenerla tutta. Veharikoti lachem beracha adidai, anche questo passuk è un passuk bellissimo e conosciutissimo. Dunque, dopo il Vehanuni Nabasot, e allora, Harikoti lachem brachat, dai, amen, amen, presto per tutti i modi. E poi vediamo anche in questa farattara viene, abbiamo visto altre volte come Eretz Israel, dove tanti di voi avete fatto la Aliyah Shel Briot, viene chiamata, definita Eretz Chefetz, terra del desiderio, cioè che Hashem desidera. Dunque, grande scoop per tutte quelle che hanno fatto la Aliyah. Poi abbiamo, dice Hashem, un'altra frase anche qui molto conosciuta: quando un malvagio stava peccando, quelli che temono Hashem si sono detti tra loro che Hashem è giusto. E Hashem ha ascoltato e sentito le loro parole, e dunque davanti a Hashem è stato scritto un libro che ricorda i nomi di chi teme Hashem e considera importante il suo nome. Bellissimo questo, perché nella vita anche ci troviamo tante volte in una società, in una comunità, in un ambiente che non è sempre kasher al 100%. E uno dice: però noi facciamo il possibile, sì, di temere Hashem e di servirlo. Dice Hashem: ho sentito chi mi segue e chi mi ama, malgrado tutto, malgrado che è circondato dal male, io lo considero, e questo è scritto in questo libro che ricorda nome per nome chi ha avuto temore per Hashem. E questo anche passuk molto famoso: Asnit Beruire Hashem, Isher Re'eu, Vayakshev Hashem, Vayishma, Vaykatef Sefer Zicharon Efanav, Leir E Hashem, Ulchoshvishma. E un altro passuk anche molto conosciuto, sempre in questa Haftarah: tornerete a vedere la differenza tra la persona retta e il malvagio, e tra chi serve Hashem e chi non lo serve. Veshavtem uritem ben tzadik lerasha ben oved Elohim lasher lo abad. E allora, a proposito, non so se si vede, però sono un po' rossa, perché mi sono seduta mezz'ora con mio figlio, abbiamo fatto pausa gelato, e allora c'era questo sole molto forte, e ogni volta che siamo al sole ricordo, lui mi ricorda, io gli ricordo, Baruch Hashem, appunto questo pasuk, tra gli altri psukim, dove si ricorda i poteri curativi dei raggi del sole, no? Infatti, a Pasuk 20 è scritto: Shemesh Tzedakah Umarpe Bichnafea, sorgerà il sole della benevolenza con poteri curativi nei suoi raggi. E ovviamente per tutti coloro che temono Hashem, e questo anche diciamo, la fonte di quello che appunto nella medicina si sa, no? Questi poteri punti curativi del sole, dei raggi del sole. E poi si conclude con l'ultimo psukim, anche questi conosciutissimi. Ecco, mi accingo, dice Hashem, a inviarvi il profeta Elia prima dell'arrivo del grande e terribile giorno del giudizio dell'Eterno, dove ricondurrà ad Hashem il cuore dei padri tramite i figli. Leggiamo anche questo passo bellissimo. Inna nochi sholeach lachem et Elia navi lifnei bo yom Hashem hagadol v'hanora v'hishiv levavot al banim v'lev banim al avotam. E con queste bellissime parole. E si ripete anche questo passuclo, si ripete due volte, in Anochi Sholech Lachem et Elianavi, Ifne Boyom Hashem Hagadol Be'Avora. Dunque bellissima questa farà di Shabbat. E passiamo a domenica, primo giorno di Pesach. Allora, primo giorno di Pesach. Allora, abbiamo come lettura della parasha di domenica mattina, si leggerà nel Humash Shemot, capitolo 12, dai Psukim 21 ai Psukim 51. Sarebbe nella parasha di Bo, e dunque l'argomento è i preparativi dunque per Pesach, dunque dove Hashem chiede di prelevare dal gregge un agnello per ogni famiglia. Dunque tutto l'iter che avevamo studiato a suo tempo, poi si parla anche della decima piaga, dunque la morte dei primogeniti e la partenza poi del popolo di Israele dall'Egitto, e si conclude con le norme di Pesach. Questa sarà la lettura di domenica mattina, alla quale poi seguirà la Haftarah. Però prima di passare alla Haftarah diamo un punto anche sulla parasha di non per lasciare, sulla festa, pardon, sulla festa di Pesach, pardon. Allora, sui mille argomenti che si possono sviluppare, allora volevo appunto due ne ho scelti. Uno che è legato appunto alla prima Haftarah, quella di domenica, e l'altro che è legato al compleanno del Rebbe, che è oggi. Voilà. Allora, dunque. Dunque, prima di studiare l'Aftarà, vediamo adesso una delle mitzvot di Pesach sull'ottica sempre della Hasidut. Allora, come lo leggiamo nella Haggadah, Niglah lahem melech malchei ha-malachim ha-kadosh baruch hu ge'alam, Hashem si è rivelato a noi e ci ha liberati. Allora, i nostri saggi nel Midrash Mechilta, come riporta il Rebbe, hanno riportato diverse, diciamo, meriti grazie ai quali abbiamo potuto dunque essere liberati dalla terra d'Egitto e redenti. Allora, uno è la Emunah, dunque la fede in Hashem, e più ne ancora nel preciso la fede nella salvezza, nella Geulah, perché dovete capire che delle persone che per 210 anni, dunque tanti sono anche nati e morti in questa terribile schiavitù egizia, e credere fermamente in questa Geulah, in questa redenzione allora dell'Egitto, ci voleva una grande, richiedeva un'enorme fede in Hashem. Poi, seconda merito era il sacrificio di Pesach, appunto, che ho appena accennato molto brevemente, che bisogna prendere questo agnello, legarlo a letto per 4 giorni, gli egiziani che passavano, che dicevano: cosa fate con loro animale, che per loro, come ben sapete, era considerato un dio? Ah sì, lo uccidiamo. Comunque ci voleva anche qui un coraggio enorme, e tutto per attuare appunto la volontà di Hashem. E terzo merito era il sangue della Brit Milah, quel sangue del Korban Pesach, il sangue della Brit Milah. In realtà Rabbi dice: beh, sembrano tre, diciamo, meriti, sì, grandi, però molto diversi tra loro. E dice: però nel loro profondo creano una sola essenza. E vediamo Allora, l'uscita dell'Egitto, umanamente parlando, era mission impossible a dir poco. Siamo, grazie. E, dunque, era praticamente impossibile. Era la più grande potenza del mondo, sia militare, ma anche, come vi ho spiegato altre volte, anche spiritualmente parlando, ma non nel senso positivo, nel senso negativo. Cioè, la forza della magia, tutte queste forze occulte erano alla massima potenza in Egitto. Dunque, sia fisicamente non si poteva uscire da un paese che era, dunque, come ho detto, militarmente il più forte del mondo, ma anche, purtroppo, anche nel senso di forze occulte. Punto 1. E infatti, come riporta il Mechilta e anche il Rashi, in Shemot 18, 18:9, che lo haya eved yachol livrach mimitzrayim, cioè non c'era mai stato, ma neanche la possibilità che uno schiavo, ma parliamo di 600.000 solo uomini, per non parlare poi di donne e bambini, parliamo di milioni di persone, ma un solo schiavo dall'Egitto era impossibile che scappasse. E dunque, e anche come vi ho detto, dunque, spiritualmente, perché non solo gli egiziani avevano queste forze occulte, ma anche gli ebrei erano arrivati al 49° grado di impurità. Infatti, come riporta la Kabbalah, lo Zohar, dice, quando Hashem voleva quelli dell'armadio di fronte al lavandino, non c'entra, sto rispondendo a mio figlio. Sì, amore, sì, grazie. Allora, sta aiutando a far kasher, per chi non avesse capito. Allora gli angeli dicevano, ma perché devi salvare il popolo ebraico quando questi sono idolatri, anche questi sono idolatri, cioè sia gli egizi che gli ebrei alla fine. Dunque, però il Rebbe appunto spiega che qui si è rivelato l'amore infinito profondo di HaKadosh Baruch Hu, che deriva appunto dall'essenza profonda di Hashem, che è un amore come di un padre verso il figlio. Ciao carissimo. Tanto saluto
Ciao.
qui. Ciao carissima. E carissimi famiglia. Allora, stiamo parlando dell'amore, ecco, come di un padre al figlio, che è un amore incondizionato e che niente. Nessuno può contro di lei, poi riprenderemo questo punto qualche minuto anche. E, dunque, HaKadosh Baruch Hu, come appunto lo leggiamo nella Haggadah, che Bichvodo Vatzmo, lui stesso, dal suo livello infinito trascendente, è sceso in Egitto per salvarci. Però, ok, tutto questo molto bello, molto profondo, però perché questa grande salvezza, dunque, divina, poteva, o noi diciamo potevamo meritarla, e avevamo bisogno di un recipiente, tra virgolette, no, per accogliere questa libertà e questo merito, che era appunto la Emunah. E la Emunah, come tutte ben sappiamo, è qualcosa che trascende la logica e l'intelletto, e anche perché se è una cosa logica, sensata, allora non si può applicare il concetto di emunà, no? Di fede. Dunque, quando è che la fede si esprime? Proprio quando, nel caso di una situazione che appunto non è secondo la logica e secondo natura. E arriva appunto la emunà a dare forza di credere in questo qualcosa, un qualcuno, come nel caso di Hashem, di trascendentale. E questa emunà è quella che ha dunque dato la base per la redenzione, però bisognava esprimere questa emunà in atti. Dunque non bisogna, non, non si poteva lasciarla astratta, dunque, come un sentimento nel cuore. E l'espressione di questa emunà era proprio questo prendere un animale che rappresentava l'idolatria e il credo degli egizi e ucciderlo, e anche il sangue della Brit Milà. Infatti, come ho detto prima, il coraggio in Manica era stato richiesto dal popolo ebraico, e anche quando si parla di Brit Milà, sappiamo che la Brit Milà viene effettuata a un neonato a 8 giorni. 8 giorni il bimbo non è che può ragionare e sapere cosa sta subendo in quel momento, perché è una mitzvah appunto che è oltre la logica. E dunque queste tre cose, conclude Rebbe, dice, molto in sintesi sempre come sempre, esprimono dunque questa essenza del al-sihli, si direbbe in ebraico, dunque quello che oltre l'intelletto, oltre la percezione, e creano un'entità assieme. Dunque, detto ciò, dunque, grazie a queste tre grandi basi, diciamo, di Emunah, di Korban Pesach, che ricordiamo di Pesach, a Pesach, e della Brit Milah, che hanno dovuto tutti effettuare appunto per poter anche sacrificare il Korban Pesach, essere puri in tutti i sensi, e grazie a queste tre mitzvot, allora hanno meritato la redenzione, e noi anche Bezrat Hashem molto presto. E andiamo alla bellissima Haftarah del primo giorno, e vedrete adesso il nesso. Allora, la celebrazione appunto della festa di Pesach, e quando i Bnei Israel entrarono per la prima volta poi nella terra promessa, è in tema appunto con la ricorrenza di Pesach. E questo, l'Haftarah del primo giorno di Pesach, che leggeremo il primo giorno, è in Yehoshua, dove appunto Yehoshua che entra in Eretz Israel, in quel termine del lutto per Moshe Rabbeinu, Yoshua dice al popolo: siate pronti, perché domani, quando attraverserete il Giordano, Hashem compirà dei prodigi in mezzo a voi, e così come ha fatto anche uscendo dall'Egitto. E poi si rivolse domani ai sacerdoti: dite, prendete l'arca dell'alleanza, passate davanti al popolo, la sollevarono, camminarono davanti al popolo, e Hashem disse a Yoshua: oggi ci inizierò a redentare, a renderti grande agli occhi di tutto il popolo di Israele, perché sappiano che io sarò con te, così come sono stato con Moshe Rabbeinu. Dunque, questo anche il nesso con il Moshe Rabbeinu della nostra generazione, ossia Rebbe. Un secondo, ragazze. Scusate un attimo, ragazze. ואחר כך הופך בצד השני ותתת צד השני ואתה מוציא. כן, עשיתי את זה לפני חודשיים, 20 סירים. Allora, scusate, perché in mezzo alla lezione ci sono le direttive. Aiuto, vabbè, dobbiamo fare tutto, siamo a Erev Pesach, vabbè. E ok, dunque il famoso passo, Vayomer Yoshua Lami, Kadashu, Kimachar, Yaseh Hashem, Bekir, Kolechem, Niflaot, היום הזה החל גדלך בני כל ישראל אשר דבקון כי כאשר הייתי משה יהיה עמך. דוקא קווי אנקה קוסטו קונצ'טו דלה גוידה דל פופולו דיזראלי, כמו משה, כאילו אל פרימו, דיג'מו, פרימו אופיציאלמנטה פרימה דלו צ'ר עמרם, פוצ'ר פטריארק, אוגיימנטי, פרו משה רבנו פרופו קומי רבנו, קומי גוידה פרופו דל פופולו, אתו יהושע אדסו, סי, סראי, נו סולו סוצ'סורי, ma anche tutti ti riconosceranno in quanto tale. Ok, dunque, e qui si riprende in questa farà appunto il nesso con Pesach anche, dice Hashem a Moshe: preparati dei coltelli affilati e torna a circoncidere il popolo di Israele per completare la Milà con la Priah. E Yoshua si preparò dei coltelli, circoncise il popolo di Israele sulla collina, e questo è il motivo per cui Yoshua fece la circoncisione in quel momento. Tutto il popolo uscito dall'Egitto, cioè i maschi, ovviamente, in grado di combattere, erano morti nel deserto durante il viaggio dei famosi 40 anni. E perché quello che è uscito dall'Egitto era circonciso, infatti, come abbiamo visto prima, tutti per Israele, prima del Korban Pesach, prima di uscire dall'Egitto, hanno fatto la Brit Milah. Ma tutto il popolo che è nato nel deserto, dunque nei 40 anni del deserto, dunque quelli usciti dall'Egitto erano circoncisi, ma sono tutti morti, perché dai 20 ai 60 anni sono. Quelli però che sono nati nel deserto, nessuno aveva la Brit Milah. E perché appunto c'erano questi 42 viaggi ed era pericoloso fare la Brit Milah, poi viaggiare. E dunque Dunque, questi uomini dunque non avevano la prosimità e non avevano anche, dice, obbedito alla voce di Hashem comunque, e quelli che sono morti, attenzione, non quelli che sono rimasti in vita, appunto. E dunque Mosè fece venire i loro figli, li circoncise, perché appunto, come mi dice, ricordavamo, i padri erano tutti morti, e, perché appunto, come vi spiegavo, durante il viaggio era pericoloso. Ok. E quando concluderò di circoncidere tutto il popolo, rimasero nell'accampamento per le loro ferite finché furono guariti. E cosa dice Hashem? Oggi con la circoncisione ho rimosso da voi l'infamia dell'Egitto. Allora, cos'è questa infamia? Quando i ministri sono usciti dall'Egitto, gli egiziani, appunto, abili, tutto quello che era forze occulte, no? Magie, eccetera, insomma, voi dove credete di andare? Noi vediamo del sangue, cioè voi arrivate prima di andare nel Sahel, ci sarà un fiume di sangue, dunque morirete tutti. In realtà questo sangue si è trasformato in sangue di Milà, e dunque, a parte i padri che erano mancati per i loro peccati, i figli invece non solo sono rimasti vivi, ma sono entrati in Eretz Israel, e questo sangue era il sangue appunto della Milà. E anche perché, come vi ricordate, dopo il vitello d'oro, quando Hashem voleva annientare il popolo ebraico, Mosè gli ha detto: sì, ma se tu li annienti, diranno che tu non hai, tu a Kadosh Baruch non hai un conto contro una potenza, anche per quanto la più grande del mondo, però contro una potenza, contro sette popoli non ce l'hai fatta. E allora lì c'è stato il perdono, e ecco che finalmente, dopo, e grazie alla Brit Milah anche, hanno il merito di meritare anche loro dei grandissimi miracoli come l'uscita dall'Egitto con la traversata del Giordano. E dunque, dopo questa Brit Milà, gli Israele si accampano nel Gilgal, pianure di Jericho, e nel 14° giorno di Nisan fecero il Corban Pesach. E il giorno dopo mangiarono il prodotto del posto, pane non lievitato, grano brustolito, perché la manna che cessò di cadere. Il popolo non ebbe più la manna e dunque mangiarono dei prodotti della terra, dunque di Israele, che allora era ancora terra Eretz Canaan. E si conclude, dice, mentre Yoshua si trovava nei dintorni di Gerichò, alzò gli occhi e vide un uomo in piedi con la spada sguainata. Gli si avvicinò e gli chiese: sei qui per combattere con noi o per aiutare i nostri avversari? Il famoso passuk, Halanu atta im lezzarenu. E rispose: no, io sono l'angelo, non sono un uomo, ma sono un angelo preposto all'esercito di Israele, e popolo di Hashem, e sono giunto ora pronto in tuo aiuto. Lì Yeshua cade sul viso, si prostrae e dice: cosa vuol dire Hashem al suo servo? E l'angelo, che in quel caso era l'angelo di Michael, rispose: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale ti trovi è sacro. Dunque, quando abbiamo iniziato, no, il capitolo, prima abbiamo ricordato nel capitolo 3, e il capitolo 3, poi siamo passati al capitolo 5, dove Hashem dice: sappiano che io sarò con te così come sono stato con Mosè. E anche questa scena che noi abbiamo e conosciamo tutte bene, a proposito appunto del cespuglio ardente, dove Hashem si presenta a Mosè, e cosa dice Hashem? Shannaleha me'alevardeha, che Amakoma Sharata Omidala Admat Kodeshu. Admat Kodeshu, bene, su Moshe, e qui Kodeshu, Vayase Yoshua, che abbiamo proprio anche, no, questa analogia con Moshe e Yeshua. E poi si conclude che Yerichò aveva serrato saldamente le porte, si era barricata, la prima città che dovevano conquistare, e non entrava, non usciva nessuno. E che si ripete anche questa frase: Virchò Sogheret in Sogheret in Neven Israel e Yotze Bempa. Ok, poi vabbè, poi andiamo al secondo giorno, qui molto brevemente, abbiamo solo qualche minuto. Dunque, il secondo giorno di Pesach, allora abbiamo parlato del primo giorno, della lettura, molto tutto in sintesi ovviamente, perché continua una lezione, vabbè, l'impresa. Allora, abbiamo detto primo giorno, Shemò. Secondo giorno invece leggeremo nel Chumash di Vayikra, capitolo 22, e poi c'è anche il Maftir, che vabbè, non sono entrata nel dettaglio anche del Maftir, ma comunque nel Humash Bamidbar, e invece l'Haftarah del secondo giorno di Pesach, e è l'Haftarah di Mlachim Bet, e qui si parla del re. Allora, molto interessante anche la seconda Haftarah, Yoshiyahu. Adesso, perché non so, stavo riflettendo, datemi un secondo, ragazze. Ok, tacere, la mia insegna. Ok, Kamadako. Sì, oggi pause in mezzo, scusate. Allora, l'Haftarah del secondo giorno ha detto di Mlachim, dove il re Yoshia istituì nuovamente i sacrifici di Pesach, che erano cessati da quando i re, i suoi predecessori, che si erano tutti dedicati purtroppo all'idolatria. Abbiamo dunque questo re che stipula un patto, che bandisce il culto dell'idolatria, che distrugge appunto tutti gli idoli, molto forte tutto questo, un grandissimo grande tzaddik. E poi ci fu questo Pesach eccezionale. Dunque vediamo che Yoshia era un re proprio diverso da tutti i suoi precedenti. E vi leggo solo qualche passuk, perché ormai non abbiamo più tempo. E allora parliamo in questo perek appunto di Yoshia. Si ricorda Hilkiahu Kohen Gadol e Shomrei HaSaf, che ritroviamo anche nel di là, dove dunque brucia tutto, come aveva fatto Mosè, che aveva bruciato il vitello d'oro, e anche Yoshia brucia tutti gli idoli. E poi si ricorda anche appunto Shlomo Melech Israel nel senso buono, perché ovviamente come re tzaddik. E d'altro canto invece Yerovam, figlio di Nebat, che ha peccato, che ha fatto peccare il popolo di Israele. Invece Yoshia, ecco, come abbiamo detto, in modo straordinario, veramente con un coraggio folle, ha comunque distrutto tutto quello che rappresentava, che era l'idolatria, e Kamoula Yale Fanav, Vaharav lo Kam Kamou, come dice l'ultimo Pasuk, e dice come appunto prima di lui non era esistito un re come lui, che si è dedicato appunto a Hashem con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le sue forze, e secondo appunto tutta la Torah di Mosè, né dopo di lui ne sorse uno a lui simile. Dunque, un grandissimo re, grandissimo tzaddik. E poi dopo dice tutto il Passuk 28, che gli altri avvenimenti di Yoshiyahu sono scritti nel libro delle cronache del re di Giuda. E dunque poi quando viene a mancare, allora Jehoahaz, suo figlio, poi fu unto e regnò dopo il padre. Molto in breve la seconda Haftarah, ovviamente. Chazak u Baruch, tutte fantastiche, veramente eccezionali. Erev Pesach, avete trovato il tempo chi di ascoltare attentamente, fantastiche. Vi auguro a tutte un Shabbat Shalom, Mevorach. Ricordo Shabbat Hagadol, questo Shabbat,
Grazie.
Shabbat Shalom Umevorach, Pesach Kasher Vesapeach a tutte noi, Kasher e Sameach, mi raccomando, entrambi molto importanti, solo buone cose per tutta Israele. Concludiamo con la Tzedakah tutti insieme, ricordando i caduti, i malati, i feriti, i saggi, Benim Shmachol HaNirzachim HaKushashem, Benim Shmatam Truva Bitzor HaChaim, Yizu Chan Baruch, Nishmatam Begezem Erumim, Zkutam Yagen Alei, Moshe Mekom Damam, Retua, Imam Muslim, Lekol HaKolim, 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 Lekol E mettiamo altri tre ancora per Rebbe, che oggi è il suo compleanno. Sputa Rabbi Menachem Mashiach, Gena Lai, dal Kol Hawai, dal Kol Amo Yisrael, dal Kol O Avevi Tomchei Yisrael, Amen Ken Yi Ratzon. Un attimo.